Si dice che quando si inizia a studiare Bitcoin si entra nella tana del bianconiglio. È vero, più si studia, più si apprende e più si vuole apprendere. E questo crea l'incentivo perfetto per far crescere la nostra cultura. E quindi ci chiediamo, quali sono gli strumenti e i concetti che dobbiamo conoscere per padroneggiare e per utilizzare Bitcoin nella forma più autentica? In questo episodio parliamo di Tor, Tor Browser, open source e di come verificare l'autenticità di quello che scarichiamo sui nostri dispositivi. Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Carl Ryan e sono l'amministratore del gruppo Telegram Bitcoin Principianti. Ricordiamo che qui parliamo di Bitcoin in senso stretto, in senso tecnologico, quindi non parliamo di investimenti, non parliamo di tasse, non parliamo di speculazione, ma parliamo di Bitcoin solamente da un punto di vista tecnologico e da un punto di vista quindi tecnico. Lanciamo la sigla e iniziamo la nostra puntata, la nostra chiacchierata.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Oggi parliamo di strumenti che bisogna conoscere in modo sufficiente per poter utilizzare Bitcoin nel migliore dei modi, nel modo più autentico, ovvero con sicurezza e privacy. Abbiamo scoperto nei precedenti episodi che Bitcoin è uno strumento che ci consente di, in qualche modo, possedere in modo autentico il valore che noi generiamo durante la nostra vita. Questo comunque è fondamentale, ma è altrettanto importante saper utilizzare questo strumento che è Bitcoin con sicurezza e privacy. Quindi ci sono tutta una serie di strumenti che servono a raggiungere questo risultato, servono a utilizzare Bitcoin nel migliore dei modi. Il primo strumento che sicuramente deve essere conosciuto per saper utilizzare Bitcoin in un certo modo, almeno dal mio punto di vista, per quella che è la mia visione, che è ovvio non può essere una visione universale, è Tor. Che cosa è Tor? Tor è uno strumento che viene utilizzato online per riuscire a guadagnare privacy alle persone che appunto utilizzano internet. Tor è l'acronimo di The Onion Routing e cerchiamo di capire che cos'è in maniera un po' più dettagliata. Diciamo che Tor è un protocollo che, come abbiamo già accennato, serve per avere privacy quando si utilizzano gli strumenti che sono collegati ad internet. Se volete dei dettagli più approfonditi, vi rimando ovviamente al sito ufficiale che poi lascio qui in basso in questo episodio, che è torproject.org. Però di fatto, come fa questo strumento a darci privacy e come lo utilizziamo? Beh, per capire questa cosa dobbiamo prima capire in generale come funziona internet, non in senso molto specifico, ma in senso molto generico. Quando voi vi connettete a internet, partiamo dal presupposto che c'è qualcuno che vi consente di connettervi a internet. Questo qualcuno di solito è un'azienda ed è il cosiddetto fornitore di servizi internet. In Italia potrebbe essere Telecom, Fastweb, Wind, TIM, Vodafone e così via. Ecco, questi di qua sono degli Internet Service Provider. Quindi voi vi attivate il vostro bellissimo abbonamento internet e da quel momento in poi potete ovviamente utilizzare internet. Ma cosa succede quando visitate un sito? Cosa succede quando utilizzate un servizio online? Supponiamo di voler visitare dal nostro computer il sito di Google, google.com. Senza entrare troppo nello specifico, ovviamente, di questioni legate a DNS e cose simili, possiamo semplificare, banalizzando praticamente, dicendo che quando voi di fatto andate a visitare un sito web, supponiamo il sito di Google, state dicendo al vostro fornitore di servizi internet di mettervi in contatto con quel sito. Lo so che è una grande banalizzazione, i più esperti non me ne vogliano, i più critici mi critichino pure, ma ricordiamo sempre che questi contenuti sono dei contenuti rivolti anche a chi non sa praticamente nulla dell'argomento, quindi devono essere presi come un primo approccio e non come un contenuto altamente specifico. Però ritornando al nostro discorso, quando voi visitate un sito, ad esempio google.com, voi di fatto state dicendo al vostro internet service provider di mettervi in contatto con google.com, e google.com sa chi siete voi perché vede il vostro cosiddetto indirizzo IP. L'indirizzo IP è una stringa di solito numerica, poi potrebbe essere IPv4 o IPv6, ma ripeto, non entriamo nei tecnicismi, però di solito è una stringa numerica che identifica la vostra identità online. Quindi, quando voi utilizzate internet normalmente, il messaggio che voglio che passi è questo: il vostro fornitore di servizi internet sa i siti o i servizi che utilizzate e il servizio che utilizzate, come in questo caso un motore di ricerca che potrebbe essere Google, sa il vostro indirizzo IP e quindi potrebbe facilmente risalire alla vostra identità. È chiaro che tecnicamente il vostro fornitore di servizi internet non sa quello che cercate su Google, ma sicuramente sa che utilizzate Google. Quindi un attore malevolo che vuole in qualche modo conoscere quello che fate con Google va a chiedere al vostro internet service provider che servizio utilizzate, in questo caso appunto supponiamo Google. A questo punto va a chiamare Google e va a chiedere cosa avete cercato su Google, ed ecco fatto che non solo che i servizi che utilizzate vengono in qualche modo divulgati, possono essere in qualche modo conosciuti, ma anche quello che fate con questi servizi può essere conosciuto. Diciamo che Tor vuole risolvere questo problema e tende a dare privacy agli utenti che lo utilizzano. Quando voi utilizzate Tor per poter navigare su internet e ad esempio per poter fare una ricerca su Google, sto banalizzando anche qui al massimo, ma è solo per dare un'idea, quello che succede è che il vostro segnale, la vostra connessione a internet, viene fatta rimbalzare attraverso diversi computer, diversi server che prendono il nome di relay, che sono distribuiti in tutto il mondo. Quindi quando visitate il sito google.com, di fatto google.com non sa che ad aver visitato quel sito, ad aver fatto quella ricerca, siete stati propriamente voi. E allo stesso modo il vostro fornitore di servizi internet non sa neppure che voi avete cercato di navigare su google.com. Chi sono questi relay, chi sono questi server che ci consentono di far rimbalzare la nostra connessione internet in diversi computer dislocati in tutto il mondo? Beh, le persone che mettono in piedi un relay sono delle persone normalissime, delle persone comunissime, come possiamo essere io, come potete essere voi, si suppone, che volontariamente decidono appunto di installare un software nel proprio computer e metterlo a disposizione per far rimbalzare la connessione degli utenti che vogliono utilizzare Tor. Spiegato in maniera molto 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 semplice e nel migliore dei modi che si può fare secondo me in un podcast, Tor è questa cosa qui. Ovviamente il vostro internet service provider sa che state utilizzando Tor, a meno che non fate delle configurazioni molto particolari per utilizzarlo, quindi Telecom, Vodafone, TIM, tutti questi attori che offrono internet come servizio, beh, loro sanno che voi utilizzate Tor quando utilizzate Tor, ma non sanno cosa voi fate con Tor e non hanno modo di saperlo. Tor è perfetto? Ovviamente no, ha diversi limiti di cui non parleremo qui nel dettaglio, ma ovviamente il limite più incisivo è quello che Tor non può essere utilizzato per qualsiasi cosa, perché non tutti i servizi accettano delle connessioni provenienti da Tor. Tor è comunque uno strumento molto 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 importante, anzi direi indispensabile, per utilizzare Bitcoin con privacy. Senza la conoscenza minima di Tor per saperlo utilizzare in modo consapevole, non è possibile utilizzare Bitcoin in modo sufficientemente corretto per avere una privacy. Ricordiamo che la privacy, su cui magari io a volte spingo molto, è un diritto umano. Dobbiamo ricordarci di questa cosa: la privacy è un diritto umano. Privacy vuol dire limitare e decidere quali informazioni noi vogliamo divulgare di noi stessi al mondo esterno. Ed è un diritto umano, questa non è una mia opinione, ma rientra letteralmente nei diritti fondamentali degli umani. Questo è come funziona in linea di massima Tor. Dovete sapere che comunque non è l'unico protocollo in grado di fornire privacy online. Tor è sicuramente il più conosciuto e il più famoso, ce n'è anche un altro che è abbastanza conosciuto, che però viene utilizzato meno di Tor, che è I2P. Non saprei onestamente cosa è meglio tra i due, perché hanno delle caratteristiche diverse. Posso dire che sulla base delle mie conoscenze, essendo molto 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 più utilizzato Tor, direi che Tor fornisce un anonymity set, cioè un livello di anonimato, chiamiamolo così, anche se non esiste l'anonimato al 100%, più elevato rispetto ai I2P. Però anche I2P ha decisamente delle caratteristiche molto interessanti. Se andate nel sito torproject.org, ovviamente trovate maggiori dettagli e trovate anche la possibilità di scaricare un software che si chiama Tor Browser, che di fatto è un browser, cioè un programma che serve per navigare su internet. E questo programma dovete vederlo un po', facendo sempre un grande lavoro di semplificazione, come una sorta di finestra magica nel vostro computer in cui tutto quello che succede all'interno ha molta molta privacy. Questo ovviamente, che vi ho appena detto, è da prendere molto con le pinze, perché per ottenere questo risultato bisogna sapere un minimo come funziona Tor e bisogna utilizzarlo con una certa consapevolezza. Per intenderci, se io utilizzo Tor Browser e poi vado su Facebook, dove entro con il mio profilo che è associato alla mia identità, al mio nome e cognome, beh, in quel caso è chiaro che vado a perdere tutte le feature di privacy che Tor mi può offrire, che Tor Browser in questo caso mi può offrire. Quindi questo per dire che bisogna sempre ragionare su quello che si fa e bisogna sapere utilizzare gli strumenti conoscendone i limiti ed avendone il più possibile consapevolezza. Un altro concetto molto importante da conoscere quando si vuole utilizzare Bitcoin nella sua forma più autentica è il concetto di software open source. Cosa vuol dire software open source? Un software open source è un software che ha il codice sorgente libero. Cosa vuol dire questa cosa qui? Ve lo spiego con un esempio molto pratico. Diciamo che i software, anche qui semplificando al massimo, possono essere divisi in due macro categorie. I software open source, quelli che ci piacciono particolarmente, e i software closed source, che ci piacciono un po' meno. Quando voi scaricate sul vostro smartphone, sul vostro computer, l'applicazione di Facebook, Instagram, tutte l'applicazione di YouTube, ecco, tutti i servizi che presumibilmente si utilizzano nella vita quotidiana, quasi sempre queste di qui sono delle applicazioni, sono dei software closed source, cioè il codice sorgente di questi software è chiuso, non c'è dato sapere esattamente cosa fanno questi software sui nostri dispositivi elettronici. Che sia lo smartphone o che sia il computer cambia poco, rimangono sempre dei software chiusi. Quindi noi non possiamo sapere se le app, questi software, tra di loro raccolgono dei dati e se li condividono. Spoiler, questo succede, lo sappiamo per certo. Non possiamo sapere se quando utilizziamo l'applicazione un determinato software sta accedendo alla nostra videocamera, sta accedendo al nostro microfono, e non possiamo sapere neanche se quando il nostro dispositivo è in stand by, quando non lo stiamo utilizzando, sta succedendo proprio questa cosa qui. Ecco, questo succede con i software closed source. Ovviamente voi mi direte, beh, ma io per Facebook, Instagram, queste cose qui non ce l'ho abilitato il microfono dalle impostazioni. Beh, questa cosa qui lascia un po' il tempo che trova, perché se anche il sistema operativo del vostro telefono è closed source, voi non sapete se realmente quando spegnete il microfono lui è davvero spento. Però questa è una piccola divagazione. Il concetto e il messaggio che voglio farvi passare è che il software closed source che noi installiamo sui nostri dispositivi è un software di cui noi non sappiamo il funzionamento interno e non sappiamo cosa fa questo software sui nostri dispositivi. Questo è il motivo per cui, quando si ha a che fare con Bitcoin, si devono sempre, e dico sempre, utilizzare software che siano open source, ovvero dei software che hanno il codice sorgente aperto, di cui noi sappiamo esattamente cosa fanno nei nostri dispositivi. Questo è in generale sempre vero, nel senso è sempre importante utilizzare software open source. Se riuscite, utilizzate solo software open source, anche se questo richiede ovviamente un minimo di lavoro e un minimo di adattamento della propria quotidianità. Però è particolarmente vero quando si ha a che fare con Bitcoin. Quando noi abbiamo a che fare con Bitcoin, vogliamo essere sicuri che le impostazioni di privacy di un software che noi impostiamo siano realmente effettive, che non ci siano dei leak, non ci siano delle fughe di dati che possono mettere a repentaglio anche il possesso dei nostri fondi, quindi anche la proprietà dei nostri fondi, e quindi è una cosa estremamente importante. Considerate una cosa, che il software open source tendenzialmente, quindi non sto dicendo che è sempre così vero al 100%, però tendenzialmente è anche un software più sicuro, perché essendo il software completamente libero, completamente aperto, tutti possono ispezionare il codice, o meglio, tutti coloro che ne hanno le competenze possono ispezionare il codice, possono capire se ci sono degli errori nel codice che poi aprono le porte a delle falle, a dei bug. È ovvio che, proprio per la natura del software open source, spesso è molto più probabile che in un software open source viene trovato un bug e che quindi questo bug possa essere risolto. Mentre in un software closed source, di cui non si conosce il codice, difficilmente vengono trovati dei bug, ma attenzione, questo non vuol dire che i bug, cioè che queste falle di sicurezza in questi software, non ci siano. Vuol dire esclusivamente che è più difficile trovarle e quindi è anche più difficile risolvere queste falle di sicurezza. diciamo che tendenzialmente il software open source è un software più sicuro. Anche Bitcoin, che di fatto funziona nella sua impalcatura di base con un software che si chiama Bitcoin Core, è completamente open source, completamente libero. E infatti Bitcoin, e in particolare l'implementazione più utilizzata di Bitcoin, che si chiama Bitcoin Core, che fa funzionare il mondo Bitcoin, è il software più controllato, più revisionato in assoluto. Ed è anche il motivo perché è uno dei software al mondo più sicuri e secondo me, se non il più, anche qui è uno dei software più eleganti che siano stati mai creati. Tor Browser è un esempio di un altro software, come anche tutto il protocollo Tor, si rifà a tutta una serie di software che sono di fatto dei software open source. Quindi quello di cui abbiamo parlato finora, Tor, Tor Browser, Bitcoin, sono tutti dei software che sono completamente liberi dal punto di vista di codice. Quindi sono tutti open source. Questo è particolarmente importante quando si ha a che fare con Bitcoin, soprattutto se parliamo di wallet. I wallet sono quegli strumenti che ci consentono di ricevere dei bitcoin, di inviare dei bitcoin, e qui è una cosa estremamente importante che questi di qui siano praticamente completamente open source. Fermo un attimo, ti rubo solo qualche secondo. Se ti sta piacendo questa puntata, beh, ti chiedo di supportarmi. Ti chiedo di supportarmi condividendola e condividendo in generale tutto il materiale presente all'interno del gruppo Telegram Bitcoin Principianti con chi potrebbe essere interessato a conoscere questa tecnologia. Nonostante qualcuno di voi me lo ha chiesto in privato, non accetto donazioni, quindi nessuna donazione. Quello che vi chiedo è semplicemente di condividere e supportarmi nel mio lavoro, perché la vostra condivisione, che però non deve essere uno spam ma deve essere una condivisione con chi magari realmente può essere interessato, è la benzina che mi fa continuare a scrivere, mi fa continuare a registrare e che ogni giorno mi consente di migliorare nella divulgazione di questi contenuti che in questo gruppo qui sono liberi per tutti. Continuiamo. Un altro concetto importante quando parliamo di Bitcoin è il concetto di verificare l'autenticità di quello che scarichiamo sui nostri dispositivi. Questa può sembrare una cosa banale, una cosa superficiale, ma in realtà non lo è per nulla, anzi è una cosa estremamente importante. Voi dovete sapere una cosa: quando scaricate un software sul vostro computer e lo scaricate da un sito web, che potrebbe essere anche il sito corretto, il sito ufficiale di quel software, come fate a essere sicuri che in quel momento magari quel sito vi stia veramente fornendo il software ufficiale e non vi stia fornendo una copia farlocca, modificata, una copia malevola? E quindi come fate a essere sicuri che state esattamente installando il software che volete installare sul vostro dispositivo elettronico? Beh, per fortuna ci sono degli strumenti che ci consentono di verificare l'autenticità di quello che scarichiamo sui nostri dispositivi, e sono degli strumenti che si basano sulla crittografia. La crittografia consente di scambiare a due persone, di scambiarsi dei messaggi nascondendo il contenuto del messaggio stesso. Ma l'utilizzo della crittografia non è solamente circoscritto a questo aspetto qui. La crittografia serve anche per verificare l'identità o per verificare l'autenticità di strumenti, ad esempio informatici, di software informatici. Beh, ci sono degli strumenti che consentono di verificare l'autenticità di quello che noi scarichiamo sul nostro computer. questa cosa qui, saper fare questa cosa qui, comprendere le basi per poter fare questa cosa qui, è un'altra cosa importantissima per poter lavorare serenamente e poter custodire serenamente i nostri satoshi, per chi ce li ha ovviamente. Questo concetto di verifica dell'autenticità di quello che scarichiamo sui nostri dispositivi è chiaro che andrebbe in qualche modo espanso un po' a tutti i software che mettiamo sui nostri dispositivi, però ovviamente questa di qui è un'estremizzazione. Se già riusciamo a verificare l'autenticità di tutti i software che ruotano attorno a Bitcoin, come ad esempio potrebbero essere i vostri wallet, ecco, già questa è un'ottima cosa. Considerate che questo approccio può sembrare un approccio estremo. In realtà non si tratta di estremizzare le competenze informatiche, si tratta solamente di buon senso, e dovete considerare che di fatto quando voi convertite dei dollari o degli euro in Bitcoin, o quando lavorate e ricevete in cambio dei Bitcoin, beh, in quel caso state parlando del vostro valore, di quello che avete guadagnato, dei vostri soldi. Ricordate che il denaro è la rappresentazione del vostro tempo in questa vita, quindi non potete permettervi in nessun modo di essere un po' troppo superficiali in questi aspetti che riguardano la sicurezza prima di tutto, ma anche la privacy. Quindi considerate tutto quello che ci stiamo dicendo in questa chiacchierata, che in verità è un monologo, però considerate, ecco, queste informazioni, e considerate di approcciarvi alle cose in maniera sana. È chiaro che se ci si approccia a Bitcoin con questa visione, si capisce bene che la speculazione, il controvalore di Bitcoin è qualcosa di assolutamente poco importante. Direi quasi superficiale. Di sicuro è un qualcosa che da un punto di vista tecnico è ininfluente. E poi vorrei parlare di un'ultima cosa in questa puntata, in questo episodio, che magari verrà anche un po' più breve del solito, però ci tenevo a essere abbastanza conciso, che sono le VPN. Voglio parlare di questo strumento perché sono uno strumento che sta spopolando tantissimo in quest'ultimo periodo. Vedo che molti youtuber, pseudo-influencer o anche veri influencer tendono a sponsorizzare questi servizi di VPN, e quindi vorrei un attimo cercare di far capire appunto che cosa sono, se sono un buono strumento per proteggere la propria privacy e in generale a che cosa servono. Partiamo da un presupposto di base. Le VPN sono uno strumento che danno privacy a chi li utilizza, o quantomeno il concetto di VPN per come inteso nell'immaginario collettivo. Danno un livello di privacy a chi li utilizza, però questo livello di privacy è abbastanza basso, onestamente. È uno strumento che per quanto riguarda l'utilizzo di Bitcoin non è indispensabile, sicuramente può essere utile, ma non è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento con una VPN. Ripeto, ci sono strumenti decisamente migliori come Tor, che sono liberi, gratuiti, open source e che danno molta più privacy, però comunque le VPN possono essere uno strumento utile. Diciamo che come funziona una VPN, se ricordate, abbiamo detto che quando voi vi connettete a un sito web, di fatto state dicendo al vostro provider che volete visitare quel sito web, e il sito web conosce il vostro indirizzo IP, che è una rappresentazione della vostra identità. Beh, con una VPN la vostra connessione viene fatta rimbalzare prima attraverso il fornitore della VPN, quindi quando voi vi volete connettere al sito google.com, ritornando all'esempio iniziale che abbiamo fatto, non richiedete di fatto al vostro internet service provider, ovvero al vostro fornitore di servizi internet, di farvi visitare google.com, ma chiedete al fornitore di servizi internet di connettervi al servizio VPN, al server si dice della VPN, e poi sarà lui che chiederà a google.com per conto vostro le informazioni, quindi si connetterà a google.com per conto vostro. In questo caso il vostro internet service provider sa che state utilizzando una VPN, il vostro sito che visitate, in questo caso google.com, non conosce la vostra identità, ma sa che c'è qualcuno dietro una VPN che sta cercando di utilizzare il suo servizio. Ovviamente il vostro internet service provider non sa neanche che voi state utilizzando google.com, ma sa che state utilizzando una VPN. Chi è quindi in questo schema che abbiamo descritto in maniera molto sommaria il punto debole? È appunto il fornitore della VPN, cioè chi vi fornisce il servizio VPN sa comunque chi siete, perché conosce il vostro indirizzo IP, e sa comunque i siti o servizi che state visitando. Quindi diciamo che scoprire cosa fate online diventa un pelino più difficile, ma rimane comunque una cosa ancora possibile. Mi chiedono spesso che VPN si può acquistare, per chi ne volesse acquistare una. Non mi piace in generale fare dei nomi ben precisi, ma quello che posso dirvi è di vedere che la VPN che volete magari acquistare ha alcune caratteristiche. Diciamo che se proprio dovete prendere una VPN, ve ne consiglio una no log. Cosa vuol dire VPN no log? Vuol dire una VPN che non conserva, non colleziona i dati degli utenti, non colleziona quello che fanno gli utenti. Questo di qui è ovviamente un punto a favore quando ci sono delle VPN che operano in questo modo. Se possibile, una VPN, per quanto possibile, comunque open source, ovviamente, e che sia situata in una giurisdizione favorevole. Oltre